Ci eravamo lasciati la volta scorsa che lei mi ha fatto delle domande alla fine. E, esatto. È quello che io chiedevo di fare sin dalla prima volta, cioè quando c'è qualsiasi cosa, soprattutto di quello che dico io naturalmente, perché se no risulta incomprensibile, ma anche che vi capita man mano che già state guardando i testi, eccetera. Che non risulta, che insomma, qualsiasi domanda di qualsiasi genere relativo a cose che non si sanno, non si capiscono, si fraintendono, è estremamente gradita. Quindi lei ha detto: beh, io guardavo l'introduzione di Buttigieg del libro della Crean e trovo le parole eurocomunismo, nuova sinistra e marxismo occidentale, messi anche tra virgolette marxismo occidentale e nuova sinistra, che vuol dire? Ecco, hanno dei significati precisi e quindi quando uno fa dei riferimenti dando per scontato che il pubblico degli uditori condivida con chi fa questi riferimenti, pensa di chiarire quello che vuole dire e invece se questi riferimenti non sono condivisi ottiene l'effetto opposto. Eurocomunismo e nuova sinistra fanno riferimento a dei fenomeni che si situano più o meno nello stesso lasso di tempo, tra il 60 e l'80, diciamo così, del Novecento, mentre marxismo occidentale è una categoria un po' più vaga, che in realtà parte proprio dagli anni di Gramsci. Per marxismo occidentale si intende qualcosa che si fa cominciare convenzionalmente con due autori marxisti. Uno era un tedesco, Karl Korsch, scritto con il K-O-R-S-C-H, Korsch, e un altro ungherese, Georgi Lukács, scritto Lukács. Che non erano dei politici, erano degli intellettuali, dei filosofi, entrambi nati qualche anno prima di Gramsci, ma che hanno vissuto fino a ben più avanti nel tempo, ed erano, diciamo, dei teorici che, come è stato detto da qualcuno, più che sostenere, cioè ragionare in termini marxisti, ragionavano sul marxismo. Infatti si dice marxismo occidentale o marxismo critico, cioè cominciavano già a ragionare anche sulle esperienze storiche che si cominciavano a determinare come quella dell'Unione Sovietica, eccetera, in termini appunto critici e tentando di mettere insieme ragionamenti sul marxismo con autori della storia della filosofia, del pensiero politico o non specificamente politico, e a questi personaggi, per esempio dei loro successori molto più avanti nel tempo, cioè nel dopoguerra, sarà la scuola di Francoforte tedesca, Horkheimer, Adorno, questi. Cioè, questo in termini gramsciani si potrebbe chiamare come un po' una forma di egemonia del marxismo che nato con scopi, intenti, interessi immediatamente politici e non come tale naturalmente, Marx è il primo a dire io non sono marxista, io sono quello che penso, eccetera, ma ragionando sul reale, sulla storia, eccetera, per formulare progetti di cambiamento, progetti politici, mettere in piedi organizzazioni politiche, eccetera, in realtà anche per la statura non comune di personaggi come Karl Marx, nel nostro caso poi Gramsci, hanno influenzato correnti di pensiero, individui, personaggi che appunto poi non avevano un interesse o un riscontro immediatamente politico o un ruolo immediatamente politico. È una forma di egemonia culturale, appunto, cioè come uno dice, beh, Aristotele ci dice ancora cose importanti sulla politica, Platone ci dice ancora cose importanti su come funziona la mente umana, devo leggere Kant, eccetera. Però Marx fu un interlocutore importante per, insomma, molti pensatori, filosofi, eccetera, anche non direttamente impegnati in termini politici. Korsch e Lukács e successivamente la scuola di Francoforte, Horkheimer, Adorno, eccetera, furono esempi di questo e a loro volta influenzarono fortemente tante altre persone e tante altre correnti e anche forze politiche. Quindi si crea un po', diciamo, un cortocircuito che dalla politica passa a, tra tutte le virgolette che vogliamo, filosofia, e dalla filosofia torna alla politica. E questo, per esempio, noi l'abbiamo visto, l'ho accennato nelle prime lezioni, proprio in opera in Italia, al momento in cui si editano tutti gli scritti di Gramsci e la cultura italiana ci si confronta, ne viene investita. Un'organizzazione squisitamente politica come il Partito Comunista Italiano, che serviva a mandare gente in Parlamento, presentarsi alle elezioni, rivendicazioni, organizzare lotte, eccetera, eccetera, politica, in realtà aveva case editrici, fondazioni culturali, organizzava discussioni, aveva una larga, e non di proprietà, per dire, la casa editrice Einaudi non era mica di proprietà del Partito Comunista Italiano, lo era un'altra casa editrice che si chiamava Editori Riuniti, per dire, c'erano le librerie, la catena di librerie Rinascita, ma egemonia vuol dire che una schiera di istituzioni, personaggi, movimenti, eccetera, non direttamente riconducibili a quella singola specifica organizzazione, a quel singolo specifico gruppo dirigente e sistema di pensiero, ci dialogava, ne veniva influenzato, se ne faceva parzialmente portavoce, parzialmente critico, eccetera. Gramsci viene spesso associato, e qui infatti ne parla in questi termini Buttigieg in questa pagina, al marxismo occidentale. È un più o meno coevo, di qualche anno più giovane di Korsch e di Lukács, e soprattutto lui in realtà nasceva come politico, non come pensatore. Essendo vissuto poco ed essendo diciamo gli ultimi 10-11 anni della sua vita stato recluso, ed essendo le sue opere, cioè i Quaderni del carcere essenzialmente, state rese note nel dopoguerra, in qualche modo è stato percepito come staccato dall'attività politica attiva e concreta ed è entrato nel circuito delle idee, delle discussioni, dei ragionamenti, anche come un pensatore, come un intellettuale che non nasceva come tale, diciamo, alla storia, e lui non avrebbe scelto di fare questo di mestiere, Antonio Gramsci, ma insomma i casi della vita lo hanno incasellato in questa identità. Quindi, diciamo, spesso lui è associato a questa corrente di marxismo occidentale e marxismo critico, che si definisce con questi due aggettivi, occidentale o critico, per opposizione con il socialismo realizzato in Unione Sovietica, quindi la tradizione più chiusa, più dogmatica, più ideologizzata, della linea Lenin, Stalin, eccetera, e quindi delle più strette osservanze a questa tradizione. A questo si ricollega il discorso della, e perciò stanno qui insieme in queste righe, dell'eurocomunismo. L'eurocomunismo in realtà era qualcosa di ben più preciso e delimitato. Per eurocomunismo si intendevano le posizioni di tre partiti comunisti dell'Europa occidentale, quello italiano, quello francese e quello spagnolo. Ricordiamoci che in Spagna, fino al 75, anno di morte di Francisco Franco, c'era la dittatura, cioè quello che per noi è finito nel dopoguerra con la caduta del regime fascista in Spagna e in Portogallo, è durato fino al 74 in Portogallo e fino al 75 in Spagna. Dopo, diciamo, che anche in Spagna si sono, diciamo, aperte le prospettive di una dialettica democratica, quindi i partiti sono stati legalizzati e tutto, anche lì si è emesso all'attività un partito comunista, e questi tre partiti, francese, italiano e spagnolo, condividevano in qualche modo anch'essi una posizione critica nei confronti del partito sovietico, e in questo senso eurocomunismo era anche qui, come per occidentale di marxismo, connotato in senso oppositivo all'orientale, cioè all'Unione Sovietica, alla Russia, eccetera. Erano tre realtà, quindi, diciamo, è una categoria politichese, tra virgolette, abbastanza appiccicaticcia e transeunte, quella di eurocomunismo. Erano tre partiti che non avevano molto in comune, più di questo essere accomunati per un certo lasso di tempo in funzione, se non proprio antisovietica, asovietica. Erano tre partiti con un discreto seguito di massa nei rispettivi paesi e che quindi erano nel gioco politico democratico ufficiale dei tre rispettivi paesi. Erano tre realtà estremamente differenti l'una dall'altra, perché il Partito Comunista Italiano è stato la forza più importante della sinistra italiana e, diciamo, al massimo del suo successo elettorale è arrivato a contendere il primato alla Democrazia Cristiana come successi elettorali. Quindi era un partito con ambizioni di governo che non ha mai potuto realizzare, perché c'era la guerra fredda, c'erano i blocchi est-ovest che si contrapponevano, quindi in Italia non si dava che i comunisti potessero andare al governo. Ci sono andati vicini all'epoca del rapimento Moro, era in discussione appunto un governo di solidarietà nazionale che poi fu realizzato con la guida di Andreotti, democristiano, e l'appoggio esterno dei comunisti. Ci sono stati dei tentativi di apertura in questo senso, e sottolineare una distanza dall'Unione Sovietica, quindi eurocomunismo, siamo altro, diciamo, serviva anche a legittimare queste forze, come dire, noi non saremmo la quinta colonna dell'Unione Sovietica dentro il blocco occidentale. C'era la NATO, che era contrapposta al patto di Varsavia, un partito comunista al governo che faceva, usciva dalla NATO, sfasciava la NATO, era un problema. Però il Partito Comunista Italiano, diciamo, come seguito di massa, come identità culturale, come spessore intellettuale, era una realtà molto grossa e molto solida, cosa che non era dei francesi e degli spagnoli. In Spagna e in Francia abbastanza rapidamente furono i socialisti a prendere il sopravvento, ed erano i partiti della sinistra importanti, e sono andati anche al governo in Francia, che non aveva tanti questi problemi di blocco ed era molto più autonoma dall'egemonia, diciamo così, americana. François Mitterrand fu eletto presidente francese nell'80, mi sembra, quando era, ed era socialista, insomma. Ma è un'etichetta questa di eurocomunismo che, diciamo, è stata importante per un certo periodo di tempo, ma è stato un fenomeno abbastanza superficialmente politico, e mette insieme tre realtà fortemente diverse fra di loro. Nuova Sinistra erano forze di sinistra radicali che nascevano in contrapposizione a quelle tradizionali, cioè anche qui tra gli anni 60 e gli anni 70, il 68, maggio 68 in Francia, che però è un fenomeno di costume culturale che abbraccia tutti i paesi occidentali, perlomeno. In America, dove c'era molta meno radicalizzazione in termini politici, ma c'era il grosso problema della guerra in Vietnam in atto, i fermenti di contestazione giovanile danno luogo a fenomeni essenzialmente caratterizzati sulla questione guerra sì, guerra no, pacifismo, eccetera, e a una fioritura intellettuale molto meno marcata politicamente. Il Festival di Woodstock, come enorme, diciamo, pratica di zona temporaneamente autonoma e liberata, era un po' la cifra, diciamo, della contestazione in America. In Europa e in America Latina, dove c'è il problema di parecchie dittature militari, assumeva una forma più marcatamente politica, di matrice marxista, e per Nuova Sinistra si intendono una galassia di organizzazioni politiche, giornali, singoli intellettuali, nonché movimenti tematiche, eccetera, che contestavano da sinistra le forze tradizionali, sindacali e politiche, quindi per l'Italia Partito Socialista, Partito Comunista, CGIL, eccetera, sostenendo che non erano abbastanza radicali, non erano veramente rivoluzionarie, troppo inclini al compromesso col nemico di classe, eccetera, eccetera. Questo naturalmente sto rapidamente banalizzando, cioè banalizzando per essere rapido, ma è, diciamo, per caratterizzare contrastivamente con le forze tradizionali. Sì, all'interno della Nuova Sinistra si recuperavano discorsi del marxismo occidentale, riletture alternative di Gramsci, eccetera, perché appunto era molto, buongiorno, molto presente anche uno sforzo di elaborazione originale sul piano teorico. A questo tipo di fermenti e di galassia si riconducono anche fenomeni che per esempio in Italia hanno avuto una caratterizzazione abbastanza unica nell'Europa occidentale, come il femminismo militante, che alla metà degli anni 70 era un fatto marcatamente politico, cioè marcatamente politicizzato a sinistra, in dialogo con i più vari marxismi, ma anche fortemente contestativo degli assetti pur contestatori, per esempio, della Nuova Sinistra. Ci furono a Roma, per esempio, episodi importanti alla metà degli anni 70, quando il movimento femminista assunse una dimensione di massa e decise che bisognava fare senza i maschi, si facevano le manifestazioni di sole donne. Questo fu un grande tema di discussione all'interno della sinistra, il separatismo. Era difficile concepirlo con un'impostazione comunista, marxista, in cui c'è il nemico di classe. Come sarebbe: io maschio sono nemico tuo solo perché sono maschio, ma il nostro nemico comune è il padrone. Cosa sta dicendo? Non si accettava facilmente questo. Ci sono stati anche episodi di scontro fisico, quello che segna un po' l'avvento di questo fenomeno in Italia fu il 6 dicembre del, non mi ricordo, 74-75, direi 75, una grande manifestazione, non mi ricordo più su che tema, convocata dal movimento femminista, e un gruppo della Nuova Sinistra, appunto, romano, cioè la lotta continua di Roma, decise che non accettava la politica separatista, entrò di forza nel corteo e decise di voler sfilare a tutti i costi insieme alle donne. Questo fu un grande tema di discussione, una grande lacerazione, questo era per dire un esempio di che cosa era queste dinamiche che involgevano un po' tutti questi cose che sono menzionate in queste due righe della introduzione di Buttigieg. Poi vabbè, le cose sono andate avanti in altra maniera e questa è storia successiva. Non mi ricordo se devo aggiungere altro a chiarimento, potrei parlare solo di questo volendo, ma era risultato chiarito, cioè utile come chiarimenti? Dunque, la volta scorsa ci eravamo fermati nel discorso seguendo il libro di Kate Cream su, vi ricordate, ho detto che il libro è il fatto che c'è all'inizio un po' di un paio di capitoli, il primo capitolo che introduce tutti i temi di cui l'autrice vuole occuparsi, l'introduzione, poi due capitoli di contesti, uno che ci dice le cose fondamentali su Gramsci e uno che ci dice le cose fondamentali su cultura, tra virgolette, il libro essendo dedicato a cosa può servire oggi come oggi leggere Gramsci per gli antropologi, e l'autrice dice a ragionare sul concetto di cultura, che è uno degli strumenti fondamentali del mestiere degli antropologi. Quindi ci fa un contesto raccontandoci delle cose di base per capire qualcosa di Gramsci e un discorso di carattere generale su che cosa si intenda per antropologia, per cultura nella storia dell'antropologia. Avevamo visto il contesto Gramsci, c'erano però, eravamo arrivati, volevo concludere brevemente quel discorso prima di passare all'altro contesto, cioè cultura, perché c'era un aspetto che era un paio di ulteriori cose che mi sembravano utili da dire. Avevamo detto che Crean sottolineava come da un lato Gramsci è marxista, cioè fa riferimento a un universo di discorso, a un complesso di teorie, di discorsi, di nozioni identificabile, ma lo è in modo duttile, non schematico, e questo per esempio consente a posteriori di collegarlo a personaggi non, che non nascono come attivi sulla scena politica, cioè diciamo quelli a cui si riconduce per esempio il marxismo occidentale, i Lukács e i Korsz. Considera sì lo sviluppo delle forze produttive e la dinamica dei rapporti di produzione come i fondamenti per la dinamica storica e i punti di riferimento fondamentali che chiunque si occupa di storia deve tenere presenti, e quindi marxismo, primato dell'economia e della struttura, ma sottolinea che la storia è un campo di possibilità, non c'è niente di inevitabile o di automatico nello sviluppo storico. Questo è, pur nella, diciamo, nell'evoluzione del pensiero gramsciano dagli anni giovanili agli anni della maturità, lui stesso a un certo punto dirà di sé da giovane: ero parecchio crociano. Però questo fatto del considerare la storia come un campo di possibilità in cui si deve agire, se no le cose non succedono, è stata sempre una sua caratteristica che da sempre lo ha posto in contrasto con le varie versioni più dottrinarie, schematiche, rozze se vogliamo, dell'impostazione marxista, con un tono per esempio positivistico, per cui esistono le leggi della storia, c'è stato il feudalesimo, dopo il feudalesimo viene lo sviluppo dell'industrialismo, della borghesia, del capitalismo, la borghesia entrerà necessariamente in crisi, il capitalismo crollerà, lo sviluppo delle forze produttive porta per forza di cose all'avvento del socialismo. Noi dobbiamo fare poco, basta che stiamo lì e aspettiamo, magari strilliamo forte per farci sentire, ma insomma non ci diamo da fare in termini concreti più di tanto per incidere nella realtà che ci circonda. Questa era la critica di fondo di Gramsci al Partito Socialista Italiano e il fatto che lo convinse insieme ad altri a dire ci serve qualcos'altro, perciò nel 21 fondarono il Partito Comunista. Perché diciamo, le forze di sinistra allora attive erano in realtà abbastanza povere da un punto di vista teorico e quindi abbastanza poco incisive dal punto di vista politico, e questo è certamente uno dei motivi che ha contribuito al successo della reazione antipopolare, antioperaia, anticlassi subalterne rappresentata in forma estrema in Italia dal fascismo e in Germania dal nazismo. Era tardi, diciamo, per avviare altro, e la via di uscita che loro pensavano come comunisti, come rivoluzionari, cioè fare come in Russia, non è detto che avrebbe funzionato in Italia, in altri paesi d'Europa ha fallito nell'immediato dopoguerra, in Germania, in Ungheria ci sono stati dei tentativi che sono andati male. Però diciamo la questione era questa: una impostazione di tipo meccanicista, vecchio positivismo socialista, il socialismo arriva da solo, non va bene. Non gli andarono più bene neanche impostazioni di matrice assolutamente opposta, cioè comunista, della Terza Internazionale, eccetera, dogmatica, schematica anch'essa, che non era disposta a fare i conti con la realtà come effettivamente si presentava. Naturalmente è del tutto opinabile come si presenti la realtà, si litiga e si discute, la politica è fatta di questo. Diciamo che Gramsci aveva l'impostazione meglio sporcarsi le mani e provare a fare le cose piuttosto che vedere se la realtà combacia con quello che leggiamo nei sacri testi della tradizione marxista. Avevo accennato a un atteggiamento religioso nei confronti dei sacri testi la volta scorsa, a questo mi riferivo, cioè il marxismo, perciò si può parlare per correnti alternative di marxismo critico, si tese a configurare in un modo abbastanza ecclesiale. C'è un pantheon di padri fondatori, hanno scritto una serie di cose, leggiamo lì dentro che ci troviamo la verità. Il problema è che bisognava calare questi spunti di verità nelle situazioni concrete con le quali si aveva a che fare, e creano, sottolinea appunto, un atteggiamento duttile ed elastico e aperto del marxismo gramsciano. Una citazione che lei fa dai quaderni è interessante, appunto: nulla nella storia è inevitabile, e il concetto di prevedere quello che succede è una cosa che Gramsci sostanzialmente contesta. Se tu sei portatore di una verità, tra virgolette, rivelata, tu pensi anche di essere in grado di sapere esattamente quello che succederà, perché così c'è scritto appunto nei sacri testi. In qualche modo, se esistono leggi, come le leggi di natura, per cui se io prendo la matita e la lascio cade a terra perché c'è la legge di gravità, io, interprete delle vicende sociali, se faccio una certa analisi della società, mi convinco che per forza le cose andranno in un certo modo, ecco, e quindi prevedo che andranno in quel modo lì. Questo sarà l'oggetto, per esempio, del contendere all'inizio degli anni 30, quando l'internazionale comunista si convince che il capitalismo sta per crollare, c'era stata la grande crisi del 29, quindi automaticamente anche un regime come quello italiano fascista crollerà, quindi i comunisti non si devono alleare con altre forze antifasciste, devono stare da soli perché poi prenderanno il potere e faranno la dittatura del proletariato. Questa è la svolta del 30 che Gramsci non accetterà, stava in galera, litigò con gli altri detenuti comunisti che erano su questa linea. Questa possibilità di prevedere e di fatto fermarsi e chiudersi e mantenersi puri e duri, perché poi la storia cade in mano come un frutto maturo, Gramsci non era d'accordo. E Crean fa questa citazione dai quaderni. In realtà si può prevedere scientificamente, dice Gramsci e mette scientificamente tra virgolette, solo la lotta, ma non i momenti concreti di essa, che non possono non essere risultati di forze contrastanti in continuo movimento. Realmente si prevede, ancora tra virgolette, prevede, nella misura in cui si opera, in cui si applica uno sforzo volontario e quindi si contribuisce concretamente a creare il risultato preveduto. La previsione si rivela quindi non come un atto scientifico di conoscenza, ma come l'espressione astratta dello sforzo che si fa, il modo pratico di creare una volontà collettiva. Cioè, se io mi impegno a fare le cose, è possibile che succeda quello che secondo me dovrebbe succedere, ma se non mi ci impegno, le cose da sé non succedono. Questo era un atteggiamento che si poteva sintetizzare in un motto che è associato alla figura di Gramsci, quello del pessimismo dell'intelligenza e ottimismo della volontà, che in realtà non lo ha detto lui, ma ci si riconosceva moltissimo, lo fa proprio, lo mette nelle testate dei giornali, non mi ricordo dove l'aveva usato, se in Ordine Nuovo o sull'Unità. Pessimismo dell'intelligenza, ottimismo della volontà era un motto di un intellettuale francese di quegli anni, si chiama Romain Rolland, che aveva partecipato alla guerra mondiale, aveva scritto delle prima guerra mondiale, una testimonianza un po' come il nostro Lussu, molto convincente di vita vissuta, i motivi stando dentro la guerra per diventare antimilitaristi. Pessimismo dell'intelligenza, ottimismo della volontà vuol dire ragionare in modo molto molto cauto, concreto, su quello che ho intorno, senza farmi illusioni. Quindi pessimismo dell'intelligenza, con l'intelligenza mi confronto, cerco, sforzo di confrontarmi con quello che ho intorno, essendo cauto e non facendomi illusioni, ma ottimismo della volontà, nel senso che non mi pongo limiti agli obiettivi che mi posso dare per forzare la situazione, per spostare i confini di quello che ho davanti, per darmi appunto degli obiettivi a cui tendere. Il che vuol dire che mi obbliga poi a operare per raggiungere questi obiettivi, perché l'intelligenza mi dice che questi obiettivi da soli non arrivano e che la situazione è anzi fortemente negativa. Questa storia dell'ottimismo della volontà e del pessimismo dell'intelligenza è una cosa che torna spesso, per esempio, nelle lettere dal carcere, ed è anche un po' un termometro, per cui i primi anni lui lo dice per dire: tranquilli, sto in galera, sto male di salute, non mi fanno manco scrivere, posso solo passare la giornata a leggere e a chiacchierare con gli altri detenuti, quindi la situazione è negativa, pessimismo dell'intelligenza, ma ottimismo della volontà, le cose possono cambiare, mi do degli obiettivi di studio, mi do delle... cerco di mantenere con l'esterno come posso, con le lettere, scrivendo, ricevendo lettere, eccetera, i rapporti che per me sono fondamentali, cercheremo di migliorare la situazione. Arrivato a un certo punto dice: questo è quello che io credevo, ormai non ci credo più, non me la sento più, cioè, come dire, mi è rimasto solo il pessimismo dell'intelligenza, ma l'ottimismo e la volontà non ha più forze materiali sulle quali fare conto. Quindi arriva a un certo punto dove in un certo senso si o dice di, perché poi continua in realtà finché le forze materiali lo consentono a lavorare, a scrivere, eccetera, ma a un certo punto è lui stesso che, usando più volte questa formula, se nei primi anni era l'accento era sull'ottimismo e la volontà, e negli ultimi di fatto dichiara che questo ottimismo non ha più possibilità di essere, insomma. E questo atteggiamento, come dicevo, è stato un po' la sua caratteristica di sempre. E dice che soltanto, appunto, impegnandosi concretamente nell'attività pratica, facendo programmi che hanno la possibilità di essere realizzati, eccetera, le grandi teorie, i grandi obiettivi, le posizioni di fondo che uno sostiene possono farsi sentire, farsi capire. Lui usa, lo vedremo, il suo interesse per queste categorie, come abbiamo già accennato, del senso comune, del folklore, eccetera, è proprio una specie di termometro di quando l'ottimismo della volontà ha ottenuto dei successi. Se ne vedono i risultati quando certe posizioni, certe parole d'ordine, certe proposte entrano a far parte di un senso comune, quindi di una condivisa filosofia corrente e quotidiana. E dice: le credenze popolari assumono forza, energia di forze materiali, che a quel punto smuovono, spostano i confini che l'intelligenza della volontà ha identificato. Quello che è successo, appunto, e dice a questo riguardo: la capacità delle teorie, quindi anche delle teorie marxiste, di assumere un valore generale o universale non sta nel fatto che sono coerenti da un punto di vista logico, che funzionano da un punto di vista formale. Se facciamo un ragionamento di carattere storico, il valore generale delle teorie lo si vede dal fatto che queste teorie escono dal contesto in cui sono state generate e riescono a entrare in altri contesti, a dialogare con altri contesti e ad essere declinate nelle lingue, metaforicamente ma anche realmente, di altri contesti. Cioè, ancora una volta, lo schematismo in quanto tale non funziona, le cose da sé non succedono, io devo fare opera di volontà per tradurre nei linguaggi miei e nelle situazioni mie quello che mi viene dall'esterno e che mi può sembrare genericamente giusto e vero. Se le teorie riescono a incorporarsi nella tradizione, entrare nel senso comune dei singoli posti, allora è vero che hanno avuto successo. Questo si vede concretamente, per esempio, rimanendo al movimento comunista internazionale, in posti come la Russia e la Cina, che sono stati gli esperimenti più grandi e di maggior successo delle teorie marxiste, e sono i posti dove è più assurdo che questo potesse succedere. E quindi è proprio l'imberamento del fatto che o tu le cose le traduci in concreto per quello che effettivamente ti serve e per la situazione che effettivamente stai vivendo, o non succede. Di fatto Marx, scrivendo nella seconda metà degli anni dell'Ottocento, aveva fatto tutta una serie di ragionamenti, diciamo ragionevoli. Era un grande cervello l'uomo, e lo si continua a leggere, a ragionarci, eccetera. Aveva fatto delle analisi acutissime sul piano della teoria economica, eccetera. Ma appunto, sostanzialmente, leggendo Marx, uno doveva immaginare che il socialismo si sarebbe realizzato prima nei paesi a capitalismo sviluppato, perché appunto c'era questo discorso di uno sviluppo delle forze produttive, dopo il capitalismo viene il socialismo. Questo non è successo, semplicemente non è successo mai, a parte il fatto che poi è andata anche male da un punto di vista soggettivo di un, diciamo, di una astratta teoria comunista nei posti dove il comunismo si è realizzato, ma semplicemente si è realizzato nei posti dove a rigor di marxismo non si doveva realizzare. Infatti il commento del giovane Gramsci al successo della rivoluzione russa, della rivoluzione bolscevica, fu la rivoluzione contro il capitale. Inteso capitale, messo tra virgolette, il titolo dell'opera di Karl Marx, Il Capitale. Era, come appunto lui è, poco schematico, poco ossequiente all'ortodossia, eccetera. Era un articolo del 18, mi sembra, quindi appunto era ancora il giovane Gramsci, ma rilevava questo: guardate che hanno vinto i comunisti, cioè i seguaci di Marx, in un posto dove teoricamente non doveva succedere, perché la Russia aveva, essendo un enorme impero, alcune punte molto avanzate di sviluppo industriale, di accumulazione di capitali, eccetera, ma era essenzialmente un paese enormemente arretrato, dove c'era lo zar, cioè una democrazia politica proprio lungi da venire, eccetera. Eppure evidentemente il partito di Lenin aveva tradotto in concreto, aveva letto bene la situazione e aveva ottenuto il successo. Ancora più clamoroso è quello che succederà in Cina, e che Gramsci naturalmente non può sapere, dove il Partito Comunista conquista il potere nel 1949, dopo decenni. Era stato fondato anche lì nel 21, esattamente lo stesso anno del Partito Italiano. Questo era per, ci torna a conferma di cose che accennavo all'inizio, cioè l'enorme potenza di questa visione comunista, che per alcuni decenni ha avuto una capacità di espansione letteralmente mondiale. Nel 21, sulla base delle indicazioni che venivano dallo stesso centro, l'Internazionale Comunista con sede a Mosca, si fondava un partito comunista in Cina e un partito comunista in Italia. E insomma, siamo nel 21, non c'è internet, cioè per dire. Ma il Partito Comunista Cinese ottiene il successo in modo assolutamente assurdo da un punto di vista dei sacri testi di Marx e di Engels, un po' come è successo in Russia, solo che con un procedimento molto ma molto più lungo, perché a un certo punto uno che si chiama in termini italiani all'epoca Mao Zedong, in termini di traslitterazione più corretta attuali Mao Zedong, fece una battaglia all'interno del piccolissimo partito comunista cinese sulla base di una linea, un po' come Gramsci aveva rovesciato Bordiga, estromettendo gli ortodossi della situazione e dicendo: ragazzi, la Cina è un paese contadino, ci sono alcune città della costa, con grandi industrie che hanno fatto grandi cose, grandi scioperi, grandi movimenti, eccetera. La Cina era anch'esso un ex impero, c'era stata una rivoluzione democratica guidata da Sun Yat-sen ai primi del secolo, 1911-12, non so. Era oggetto di mire espansionistiche pesanti da parte del colonialismo europeo, che influenzava fortemente, tentava di dominare la politica cinese. C'era la potenza regionale crescente del Giappone con le stesse mire, e poi passerà all'invasione militare, ma essenzialmente la Cina era un paese enorme, contadino e poverissimo. E Mao disse: la rivoluzione o la facciamo con i contadini o non la facciamo. Quindi è anche questo un capovolgimento rispetto alle previsioni originarie, è un adeguare la cosa alla lettera e la teoria del marxismo alla situazione storica, come ci diceva la citazione di Gramsci che abbiamo letto prima. Non parliamo della storia della rivoluzione cinese, ma riuscirono alla fine a prendere il potere inventandosi delle cose ancora più strane. Ci fu quella che si chiama la lunga marcia, cioè loro erano assediati dalle forze, c'era proprio la guerra civile, cioè il Partito Comunista Cinese ha costruito un esercito perché la teoria marxista preconizzava la presa violenta del potere, così come era stato in Unione Sovietica e non per elezioni. C'avevano il loro esercito, erano asserragliati in certe zone del sud della Cina. Il governo nazionalista guidato da Chiang Kai-shek, molto più forte, li aveva circondati. Loro decidono di attraversare, ma stiamo parlando di migliaia, migliaia e migliaia di chilometri, di tutta la Cina, dal sud fino al nord, abbastanza desertico, passano per tutto l'ovest, che è zone assolutamente poverissime, eccetera. Partono in, non mi ricordo quanti mila, arrivano in 1 su 10, ma l'esercito si salva, si fanno conoscere e fanno una grande propaganda in tutte le zone in cui passano. Dove arrivano non li disturba e non li attaccano più. Altri 10 anni di tempo battono gli invasori giapponesi e l'ormai indebolito governo nazionalista di Chiang Kai-shek, che conquistano il potere. Cioè tutte cose che nel Capitale non c'erano scritte. Ha funzionato. Poi quello che è successo dopo è un'altra storia, ma diciamo questo era un po' il discorso dell'intelligenza, del pessimismo dell'intelligenza e dell'ottimismo della volontà. Pessimismo e intelligenza mi dice: siamo pochi, male armati e circondati, e stiamo qua giù, che si fa? Ottimismo della volontà: mi invento un obiettivo molto difficile da realizzare, ma mi organizzo per farlo. E questa operazione della lunga marcia, con propaganda tra le grandi masse contadine, che finalmente, appunto, o ci vai di persona o non ci arrivi in un posto come era la Cina dell'inizio del secolo, prendono vari piccioni con una fava e alla fine ottengono il risultato voluto. Quindi in quel caso, almeno fino al 49, l'ottimismo della volontà centrò l'obiettivo. Mi fermerei qualche minuto.